Creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte. Per il peccato è entrata la morte nel mondo. Terribile. Per il peccato è entrata la morte nel mondo. E con il peccato è entrata la sofferenza. Voi, chi è che di voi ha letto il libro di Giobbe? Giobbe sull'orlo della disperazione. L'uomo nato da donna, breve di giorni e sazio di inquietudine, è come un fiore che spunta al mattino e alla sera avvizzisce. Per l'albero c'è una speranza, se viene tagliato al sentire dell'acqua può rigermogliare e tornare a essere una pianta nuova. L'uomo invece, una volta morto, giace inerte per sempre. La vittoria sulla morte, al tempo di Giobbe, era guardata come un traguardo irraggiungibile. Magari l'uomo tornasse a vivere. Ed era questo il desiderio del nostro santo patriarca. Dio non vuole la morte, ma la vita. Ma a volte questo pensiero sembra vacillare sotto i colpi della triste realtà, la malattia, la sofferenza, il tumore, l'incidente stradale. L'uomo si intenerisce su se stesso e piange il proprio destino. Era il 1965, molti di voi non erano nati. Io, giovane turista, ragazzotto, mi trovavo in Africa, al centro di Algeri, in Algeria. Udite, eh? All'improvviso fummo circondati dai carri armati, dai militari, e fra questi militari spuntò un francese che era della presse, della stampa francese, il quale ci disse: entro 12 ore salpate per Lione, altrimenti rimanete intrappolati qui in Africa. Era la rivoluzione di Ben Bella. Non sapevamo niente. Ci trovavamo proprio al centro, la piazza centrale di Algeri, vedemmo all'improvviso tutto questo carosello di carri armati, ci spaventammo e questo signore ci avvicinò e ci disse: domattina alle 11, via, partite per Lione, per la Francia, altrimenti rimanete ingabbiati. Pensate, quel signore, io non l'ho più visto, ma l'ho ritrovato in un suo servizio che proprio descriveva quei giorni della rivoluzione di Algeri. È una cosa eccezionale. Sentite, un uomo abituato a vedere la morte in faccia. Lui dice: io tornavo sempre vivo, ma i miei compagni militari erano tutti morti. Io la morte ce l'ho negli occhi, ce l'ho nel cuore. E la descrive. Sentite, la morte mi colpì nella persona del nonno. Il giovane è indifferente alla morte, perché è travolto dal torrente della vita, è incapace di immaginarla. Per questa ragione spesso mi è capitato di pensare, durante i servizi di pattuglia in Algeria, che i miei compagni potevano essere uccisi. Io mi vedevo sempre tornare, pieno di vita. Ma la morte delle persone care non si può fare a meno di non vederla. Il nonno si addormentò, vecchio e sazio di giorni. Le meditazioni stoiche non poterono consolarmi, anche perché i suoi ultimi mesi furono funestati da grandi difficoltà che ci colpivano soprattutto negli affetti più cari. Avevo un bel ripetermi le frasi belle della Bibbia, è il filo d'argento che cede, la lampada d'oro che si spezza, è la giara che si infrange alla fontana, la puleggia che si rompe nel pozzo. Avevo un bel ripetermi ciò che mi diceva Saint-Exupéry nel Piccolo Principe, ma non è triste per le bruste scorze la morte del nonno, seguita poco dopo da quella di Teddy e Luisa, che erano stati i miei rifugi della mia infanzia. Mi colpiva, sentivo che la morte non è naturale, che non c'è età che sia buona per morire. E come dice Simone de Beauvoir, ogni morte è una violenza indebita. Eppure si trattava di persone anziane. Ma quando mio padre morì nel fiore degli anni, io sentii che la morte riguardava anche me, che anch'io ero coinvolto in un processo che mi conduceva in modo ineluttabile a morire. Più tardi, anche, sentite, un ragazzo di 15 anni annegò ad Amalfi, fra le mie braccia, nella costa amalfitana. Quel mare aveva deposto sulla spiaggia Gillù come un mucchio d'alghe. Là, egli giaceva immobile. La sua vita, infelice e indifferente a tutti, fin dalla prima infanzia, terminava in quel punto. Sentite, in quel momento, in quel mattino d'orrore, ho sentito la rivolta e la bestemmia ribollire dentro di me. Che spettacolo averlo conosciuto. Eccolo qua, in un articolo di giornale. Amici, su questo scenario di morte che avete sentito, e la morte ci avvicina, a tutti. A Ponte Nodi, l'altro ieri, un ragazzino, 16 anni, contro il muro, con lo scooter. Un altro ragazzo, 24 anni, qua giù, a San Sisto. Morti, ma com'è possibile? 16 anni, 24 anni, 18 anni. Sì, amici, si può morire anche a 18 anni, a 16 anni e a 24 anni. Bene, su questo scenario di morte avete sentito il Vangelo. Due episodi. Uno, la emorroissa, la donna che per 12 anni perdeva sangue, spendendo tutto il suo capitale inutilmente. L'altro, la bambina di 12 anni che stava morendo, anzi era morta. Gesù, bella questa coincidenza. Rifletteteci, ma come mai il Vangelo è messo insieme, ma non a caso, una donna incapace di generare per le perdite di sangue, una bimba 12 anni sulla soglia della sua pubertà per essere madre, il dono della vita, piccola, fra poco generatrice di vita, l'anziana incapace di concepire una vita. Cristo lì è intervenuto, perché lui è l'autore della vita, lui è l'amante dei generatori della vita. Dorme, dice, ma è morta, dorme. Talita, non la chiama bambina, Gesù, la chiama ragazza. Ragazza, alzati, cum, te lo dico io. E la ragazza si alzò. La donna, se potessi toccare il suo mantello, sarei guarita. Si fa farfalla avanti, smanecchia, sgomita, tocca il mantello, Gesù sente una forza uscire da se stesso. Chi è che mi ha toccato? Maestro, stanno tutti pressando, tutti. No, no. Gesù la guarda. Donna, la tua fede ti ha salvato. Bimba, ragazza, la fede del tuo padre Gairo, capo della sinagoga, ti ha salvato. La fede. Vedete, Gesù, quando agisce nei nostri confronti, agisce sempre per la persona. Non ci salva solo il corpo, non solo l'anima, ma l'anima e il corpo. Noi interessiamo come persone. E quando vedete Gesù opera il miracolo della guarigione, le sue operazioni taumaturgiche non sono mai fine a se stesse, mai. E che vogliono dire? La tua fede ti ha salvato. Vuol dire che Dio in Gesù Cristo ha ripreso in mano le sorti dell'uomo, che ha ripreso a manifestarsi per quello che è in realtà, il Dio dei vivi e non dei morti, il Dio che fa trionfare la vita e che preserva l'esistenza delle sue creature. Tutto questo però il Signore non lo fa eliminando la malattia, l'invecchiamento, il declino, la morte, ma riscatta, aprendo in tutto ciò un varco verso la vita. Dice la Bibbia: un giorno non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, tutte le cose sono passate. Ci sarà la vita e la vita eterna. Questo è quanto Gesù ci ha promesso. Io sono la resurrezione della vita, chi crede in me, anche se morto, vivrà. Amici, ma tutto questo è delusione o speranza? È certezza. Perché Gesù ha voluto lui percorrere tutto il cammino, morendo. Lui ha ingoiato la morte per dissolverla, per distruggerla. Ecco perché ci può dire: non morirete. Ogni volta che io celebro un battesimo, dico ai genitori: ma voi vi rendete conto che avete fatto? Dice: no. Ah, bel lavoro. Quel figlio generato diventerà un figlio immortale. I genitori mica ci pensano. Quel bimbo non morirà mai. Un gesto d'amore umano che diventa eterno, immortale. Quel bimbo non morirà, morirà nel corpo, ma saremo nella vita eterna, nell'aldilà. Quindi non è, amici, un'illusione, non è una speranza, è una certezza. Io quando insegnavo al liceo avevo alcuni miei colleghi marxisti. Un giorno gli dissi al mio amico: senti un po', smetto di far prete, mi faccio marxista come te, però mi devi risolvere sto problema. Dice: qual è? Subito. Cioè, tu lotti perché l'uomo venga risollevato dall'oppressione economica. Bravo. Tu lotti in nome di Marx per distruggere la miseria e la disuguaglianza dei tuoi operai. Benissimo. Tu lotti contro l'ingiustizia. Bene. Tu lotti contro l'alienazione. So con te. Dimmi, di fronte alla morte, come ti poni? Ma non ti sembra, dice queste parole, che tu accompagni un condannato a morte cercando di distrarlo lungo la strada? Tutto quello che fai è buono, ma di fronte alla morte come te la metti? La praxi marxista si annienta di fronte alla morte, ci capisci più niente. È bello lottare contro l'ingiustizia, tutto va bene, ma di fronte alla peggiore delle ingiustizie, di fronte al peggiore dei mali, siamo tutti incapaci. Chi è che può vincere la morte? Solo Gesù Cristo. Ah, sono passati 40 anni, ancora mi ha dato risposta. Mi faccio marxista, ma mi devi risolvere questo problema. Vedete, è solo la fede che può andare oltre e guidare l'uomo per mano a quel passo estremo, rasserenando i suoi pensieri. E qui permettetemi un ricordo. 1945. Borgo 20 giugno, il poligono di Tiro, l'arco, San Pietro in fondo, a metà strada, a sinistra, c'è il poligono di Tiro. Chiamano il mio parroco, Don Arsenio, poi padre Arsenio con la madre Speranza, che faceva a scuola. C'è padre, corra al poligono perché stanno fucilando un ragazzo. Se le vuole partecipare dando la soluzione, corra. E mi ha raccontato che si sgolò per arrivare in puntuale. Arrivato davanti al plotone di esecuzione, chiese il permesso: posso avvicinarmi al condannato? Sì, però, disse il comandante, veloce, veloce, con calma. Si avvicinò a Mario Grecchi, io non l'ho visto di persona, ma ho conosciuto i familiari, la mamma, il cognato, la sorella, tutti. Padre Arsenio si avvicinò a Padre Grecchi, a Mario Grecchi, lo confessò e gli disse: Mario, sei pronto? Padre, sono pronto. Dica a mia madre che sono contento di morire perché sono in grazia di Dio. Viva l'Italia! Padre Arsenio si allontanò. Mario lo richiamò un momentino: ci venga padre. Si avvicinò, l'ultima parola, l'ultimo conforto, gli mise il crocifisso qui davanti, fra la camicia e la cinta dei pantaloni, mentre il plotone di esecuzione si avvicinava per fucilare. A un certo punto gli dissero: Mario, vuoi che ti bendiamo gli occhi? No, sono pronto a morire. Mamma mia, perché io ho la fede. Mamma mia, ci vengono i brividi, eh? Padre Arsenio si allontanò un momento, il plotone mirò Mario Grecchi e lo uccise. Queste mie mani hanno toccato il suo sangue. Queste mie mani hanno toccato il crocifisso spezzato dai mitra tedeschi. Quel crocifisso che Padre Arsenio dette alla mamma. Come mai Mario Grecchi fu così sereno di fronte alla morte? Perché solo la fede può andare oltre e guidare l'uomo per mano a quel passo estremo, rasserenando i suoi pensieri. Mamma mia! San Paolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Le battiture, le angosce, i nubifragi, la prigione? Nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Ma Francesco, prima di morire, laudato sì mio Signore per sora nostra morte corporale, sorella, la morte sorella. Io non la chiamo sorella, brutta, lui l'ha chiamata sorella, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Beati quelli che vivono nella bontà del Signore, dice Francesco. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali. Beati quelli che moriranno nella beatitudine di Dio, perché la morte seconda, la dannazione, non farà male. Io che vengo dal dolore di mia sorella, quanto ho nel cuore queste parole. Che sofferenza. Ogni volta che viene uno di voi che ha perso un caro questi giorni, mi tocca nel cuore. Terribile la morte. L'ho vista io. Un muso arcigno, assassino, violento, che ti strappa l'anima, ti strappa i tuoi sentimenti dal profondo del cuore. Ma amici, permettete, io ho una fede profonda. Come uomo la disprezzo, la borro, ma come cristiano lasciatemi che la canti come aurora di vita. Sentite. Oh, questi fratelli che vanno a nozze come un giorno di allegria, così io invece vado a morte. È la carne, il punto degli incontri. Immaginate la morte sulla bara. La carne bianca d'avorio, riassunto di tutta la vita, e quella nera d'ebano, la cassa, del color della terra. Oh, questi fratelli che nulla sanno della morte. Vero anello di più profonde nozze, ove ognuno entra nel più profondo talamo. raggiunge il suo possesso ed è raggiunto dall'affannoso amore. Sentite Ungaretti qui, eh? Turoldo che parla, bello. Vero anello. Ognuno che muore entra nella stanza da letto del Padre Eterno, bello. Raggiunge il suo possesso, il Dio infinito, ed è raggiunto dall'affannoso amore. È per la morte che Cristo è nato, per la gioia di morire, per sentire questo dolcissimo ritorno. So che il corpo è la cattedrale viva. So che Dio, non lo posso mai baciare, fratelli, so tante cose. Il corpo è il grappolo dell'anima, dove la stessa vita si condensa. E il sangue è vino profumato. È il corpo a renderci visibili. Il corpo, la casa ove Dio e l'uomo siedono a mensa. Ma la morte è come varcar la soglia e uscire al sole. La morte, atto d'amore, ingresso alla universale presenza. Fratelli, è la morte un attimo d'aurora. Fratelli, Cristo si è incarnato per uscire dalla vita e assorbire la morte, per giudicare la vita da lontano come una cosa perduta e mettersi a cercarla. Egli se n'è andato da Lui, dal Padre, per sentire la gioia del richiamo e gustare tutti i giorni il suo bacio fulminante. Egli non ha lasciato più la carne da quando è nato. Da allora non ha lasciato un giorno di morire. Turoldo.